Laser.
حقيقة هي مجزرة مروعة اقتحمت المدينة من مجموعات كبيرة جدا بالآلاف من خارج المدينة.
È stato un massacro orrendo. Banias è stata invasa da molti gruppi armati, migliaia di persone da dentro e da fuori la città. Nessuno si aspettava una cosa del genere. È stato tutto inaspettato. Sono arrivati di colpo e hanno cominciato ad uccidere la gente esclusivamente sulla base della loro identità. Una sola domanda: sei sunnita o alawita? Se rispondevi alawita, eri morto. Hanno anche saccheggiato case, negozi e hanno bruciato diverse macchine. In alcuni quartieri hanno incendiato tutto, sono state uccise intere famiglie, donne, uomini, bambini. È durato due giorni di scene orrende. Tra i miliziani c'erano anche degli stranieri, mentre tanti altri arrivavano da altre zone della Siria. Il loro unico obiettivo era fare omicidi settari. Solo in questa città sono state uccise diverse centinaia di persone.
A 9 mesi di distanza, Samir, 68 anni, fa ancora fatica a raccontare quanto successo lo scorso marzo a Banias, una delle località sulla costa mediterranea della Siria dove sono state uccise centinaia di persone, quasi sempre membri della comunità alawita, fino a pochi mesi prima comunità di riferimento della famiglia Assad. In tutta la regione le vittime sono state almeno 1500, secondo vittime e sopravvissuti per mano di esponenti delle forze di sicurezza e di civili armati. Le violenze sono cominciate dopo un attacco contro la polizia da parte di alcuni sostenitori del vecchio regime, ancora attivi in questa zona. Samir ha gli occhi lucidi. Abbiamo la sensazione che siano così da allora. Il suo sguardo trasmette tanto dolore. Ci ha accolti a casa con uno dei due figli.
Lo shock è stato per tutti, anche per i sunniti. Condividiamo molto con loro e anche loro rigettano questo massacro. Diversi sunniti hanno salvato amici alawiti, rischiando loro stessi la vita. Alcuni infatti sono morti. È successo anche a noi. Un amico sunnita è venuto qua in macchina. Noi siamo scesi e abbiamo aspettato il momento giusto per uscire dal portone di casa che dà sulla strada. C'erano diversi uomini armati in tutta la via, anche qua davanti. Ma siamo stati così veloci ad entrare in macchina che non hanno reagito. Dopo di noi hanno provato a fare lo stesso alcuni dei nostri vicini e sono stati meno fortunati. Noi siamo poi rimasti nascosti nella casa di questi amici sunniti per alcuni giorni. Ci hanno salvati.
In questa storia drammatica Samir, se così si può dire, è tra i pochi fortunati. Lui e la sua famiglia infatti sono sopravvissuti al peggiore fatto di sangue nella Siria del dopo Assad. In Siria l'identità etnico-religiosa è importante. Durante la dittatura 1970-2024 il vecchio regime aveva garantito agli alawiti, una piccola minoranza, le migliori posizioni nella burocrazia statale e nell'esercito. Fedeltà al regime in cambio di un posto di lavoro. Non tanta ricchezza, ma comunque una serie di privilegi a discapito della maggioranza sunnita. Nel dicembre del 2024 il quadro si è rovesciato. Oggi le nuove autorità sono espressione proprio della maggioranza sunnita. Se aggiungiamo che guerra civile e dittatura hanno lasciato un paese in ginocchio, distruzione, milioni di profughi, centinaia di migliaia di persone scomparse, almeno 500.000 morti, è facile immaginare come odio e voglia di vendetta siano purtroppo sentimenti diffusi. C'è soprattutto questo dietro a quanto successo nella regione mediterranea della Siria lo scorso marzo, che non ha fatto altro che aumentare la sfiducia delle minoranze, non solo quella alawita, nei confronti delle nuove autorità.
In realtà, le nuove forze di sicurezza fanno parte di una precisa fazione politica e di un preciso gruppo settario. Non hanno le qualifiche legali per la loro missione e questo non è assolutamente rassicurante. Ci sentiremo sicuri solo con forze di sicurezza professionali ed un esercito legato a tutta la nazione. Al momento non è così.
Lo scorso marzo Samir ha perso due fratelli. Il figlio di uno dei due, suo nipote Murat, 35 anni, ha ascoltato la fine della nostra chiacchierata. Ora ci ha chiesto di accompagnarlo a casa sua. Sono 5 minuti a piedi. Anche Murat ha il viso consumato, anzi scavato dalla stanchezza, con due grosse occhiaie nere. Camminiamo per strada, è una tiepida giornata di sole. Quando arriviamo Murat ci fa segno di seguirlo fino al tetto dell'edificio. Sono 5 piani di scale. In uno stabile molto semplice, qui non vivono di certo famiglie ricche. Anche se in pieno inverno il sole e il cielo limpido ci consentono di vedere una buona parte della città di Banias. Siamo su un tetto terrazzato. Questa regione della Siria è sempre stata la casa della comunità alawita, che iniziò ad avere un ruolo chiave nell'organizzazione statale anche prima dell'era Assad, durante il mandato francese su Siria e Libano tra le due guerre mondiali. In realtà le famiglie di Samir e Murat non erano così fedeli al vecchio regime. Alcuni nel corso del tempo erano addirittura finiti in carcere per attività politica di opposizione. صار اطلاق نار هون وندق علينا
الباب بحجه التفتيش انه اسئله عادي. Abbiamo sentito degli spari, poi hanno bussato alla nostra porta facendo finta di dover fare una perquisizione con delle normali domande. Una volta dentro ci hanno invece chiesto se fossimo sunniti o alawiti. Non immaginando assolutamente cosa stesse per succedere, abbiamo risposto quasi sorridendo che eravamo alawiti. A quel punto ci hanno portati qui, sul tetto della nostra casa. Io, mio padre e i nostri vicini. Ci hanno fatti sedere a terra, proprio in questo punto, e ci hanno legato le mani. A quel punto hanno puntato il fucile verso di me e il miliziano più anziano ha ordinato a quello più giovane di ucciderci. Avanti, fallo, Mujahideen. Poi ho sentito una botta alla schiena e sono svenuto. Quando mi sono svegliato, credo dopo circa 15-20 minuti, eravamo ancora tutti lì, ma gli altri, mio padre e i vicini, erano morti. Mi sono fatto forza e sono sceso in casa per assicurarmi che non fossero entrati. Non sapevo come dire al resto della famiglia che fossero tutti morti. In realtà ero sotto shock, non capivo nulla. Alla fine ho chiamato mio zio e altri parenti.
Come altri sopravvissuti, anche Murat è convinto che molti di quei miliziani fossero delle nuove forze di sicurezza.
Sì, dopo li abbiamo visti più volte ai posti di blocco dell'esercito. Ricordo bene di averli visti e grazie a Dio non mi hanno riconosciuto, altrimenti forse mi avrebbero ucciso una seconda volta.
Il ricordo di quanto successo lo scorso marzo, la memoria di quel massacro, diventa in alcuni casi un rito collettivo, nel tentativo di superare in qualche modo un dolore così forte. Murat ci ha portati in un appartamento al primo piano. Qui vivevano i vicini che sono stati uccisi sul tetto insieme a suo padre. Oggi è rimasta solo Susan, che ha perso il marito e i due figli. Anche lei ci spiega come sia doloroso ricordare e parlare, ma anche come allo stesso tempo sia qualcosa di necessario.
Era lo scorso 7 marzo, era un venerdì, il settimo giorno di Ramadan. Verso le 10 di mattina abbiamo cominciato a sentire degli spari. Non capivamo cosa stesse succedendo. Poi abbiamo realizzato. Le strade si erano riempite di persone che gridavano e minacciavano. Maiali allawiti, vi taglieremo a pezzi. A un certo punto hanno iniziato a entrare nelle case e quando sono arrivati nella nostra via ho chiesto a mio marito cosa avremmo dovuto fare. Lui mi ha risposto che avrebbe aperto la porta. Ad un certo punto è arrivato il nostro turno. Hanno bussato violentemente con gli scarponi e le armi. Cani, aprite questa porta. Mio marito ha aperto e gli ha detto benvenuti. Ci hanno fatto mettere tutti in soggiorno. Io, mio marito, i nostri due figli. Erano armati e indossavano le uniformi dell'attuale esercito siriano. Ci hanno chiesto solo se fossimo alawiti. Noi abbiamo risposto di sì. Mi hanno ordinato di dargli tutti i soldi e tutto l'oro che avevamo. Gli ho risposto che non eravamo ricchi e che non avevamo nulla da dargli. Uno dei due ha cercato in tutta la casa. Alla fine ha trovato qualche soldo, circa il corrispettivo di $10, e li ha presi. Ho supplicato che avessero misericordia. Gli ho spiegato che stavamo facendo il digiuno per il Ramadan, ma loro mi hanno solo ordinato di stare in camera da letto e di non muovermi, altrimenti mi avrebbero uccisa. Sono rimasta lì, davanti alla finestra. Ho capito che stavano portando mio marito e i nostri figli di sopra, sul tetto del condominio. Ho immaginato che volessero interrogarli. Ho pensato fosse una specie di inchiesta da parte delle forze di sicurezza. Ogni tanto ho dei vuoti di memoria, non ricordo tutto. Alla fine sono stata lì, immobile, in camera da letto, fino alla mattina successiva, nella speranza che tornassero. Non è stato così. E poco dopo ho scoperto anche dei vicini del quarto piano. Quando ho ricostruito i fatti, li avevano uccisi sul tetto. Non ci volevo credere, non ci potevo credere. È stato mio fratello a raccontarmelo.
La versione delle nuove forze di sicurezza è diversa, anche se il loro coinvolgimento nel massacro del marzo 2025 è stato provato da diverse inchieste di organizzazioni per i diritti umani. Andiamo nel quartier generale della polizia di Banias. Si capisce subito, dall'accento, dalle voci, come nessuno degli agenti sia del posto. Sono quasi tutti di Idlib. Fino alla caduta del vecchio regime, roccaforte dell'opposizione armata e della stessa organizzazione, Hayat Tahrir al-Sham, da cui arriva il nuovo leader siriano, Ahmed al-Sharaa. Dopo averci fatto diverse domande, il comandante, Amer al-Madne, una folta barba nera, ben curata, accetta di rispondere alle nostre, ma ci chiede di farlo il giorno successivo. Amer al-Madne ci ha dato appuntamento in un evento pubblico, in una scuola di Banias. Lo hanno accompagnato diversi agenti armati. Anticipando una nostra domanda, ci spiega subito che loro sono qua per garantire la sicurezza di tutti, a prescindere dalla loro identità e dalla loro comunità di riferimento, e che le forze di sicurezza non si vogliono nascondere e che infatti alcuni ex militari sono sotto processo.
I reduci del vecchio regime hanno attaccato le forze statali e i centri delle forze di sicurezza in questa zona, che prima era la loro zona. Per loro è stato facile. Conoscono il territorio. Ancora oggi hanno delle armi che non siamo riusciti a confiscare. Ed è un problema. Comunque, in quel caso, dopo poche ore abbiamo ripreso il controllo dell'area e li abbiamo mandati fuori.
Il comandante della polizia di Banias ricorda quindi i fatti che hanno preceduto gli attacchi indiscriminati contro i civili alawiti.
Durante l'attacco le forze di sicurezza stavano facendo il loro normale lavoro. Nell'attacco sono morti 17 uomini, che sono tanti. In quel momento eravamo in pochi. Dopo una nostra prima risposta hanno attaccato nuovamente. Ma poi, come dicevo, li abbiamo mandati via, anche grazie all'intervento di rinforzi militari, altre forze governative mandate qua da Damasco. Insieme a queste altre forze governative sono arrivati da fuori anche dei civili armati, che non sempre hanno rispettato i nostri ordini. Ci sono stati incidenti e morti nella comunità locale. Siamo intervenuti ancora e abbiamo espulso questi indisciplinati.
Prima di andare, ricordiamo ad Amer al-Madne come molti cittadini non abbiano fiducia nelle nuove autorità, quindi nemmeno nelle nuove forze di sicurezza. Lui ripete quello che ci aveva già detto.
Uno dei nostri compiti è garantire la sicurezza di questa zona, a prescindere dalle diverse comunità presenti. Siamo qua per proteggere tutti, non ci interessano le appartenenze etniche e religiose. Ora stiamo lavorando per rimuovere tutte le armi senza licenza in mano ai civili. Sono armi comparse dopo la caduta del vecchio regime, che la gente ha trovato nelle caserme. Stiamo anche parlando con le varie comunità locali in modo che sia tutto chiaro. Abbiamo chiesto di comunicarci qualsiasi incidente, in modo da poterlo fermare prima che diventi ingestibile.
Thank you. In questo primo anno di transizione anche altri eventi, seppur mai così drammatici, hanno mostrato quanto sia difficile la convivenza tra le diverse comunità etnico-religiose del paese. I drusi nel sud, i curdi nel nord-est. Ricordiamo poi che la storia, e questo vale sempre, la storia non comincia oggi. Quello che succede adesso è il risultato di quello che è successo in passato. Qui, il caso siriano, decenni di dittatura. Sta di fatto che in questo momento una delle grosse incognite sia se quella parte della maggioranza sunnita molto legata all'Islam, i settori più conservatori, se non radicali, non sia un ostacolo insormontabile al raggiungimento di un equilibrio nel quale tutte le diverse anime della società possano vivere insieme. Anche all'interno del nuovo sistema di potere ci sono dei conservatori, dei radicali. Impossibile in questo momento fare previsioni. Possiamo però raccontare cosa rappresenti l'Islam per i settori più conservatori della società siriana e cosa si aspettino dal nuovo governo. Per questo siamo venuti a Duma, a est di Damasco, soprannominata la città dei minareti per la presenza di tante moschee. Duma, oltretutto, è una di quelle località che durante la guerra civile ha pagato un prezzo altissimo in termini di vittime, di vite umane.
School of this kind.
No, so between Sharia schools.
Ah, okay. Was the first one?
No, not the first. The first
as a rating.
Ah, okay. Ah, okay.
Siamo davanti a una delle due scuole coraniche di Duma, la scuola Abdel Kader Badrak. Le scuole religiose c'erano anche prima, sono una piccola minoranza nel sistema educativo, ma offrono un punto di vista prezioso. Muhammad Kabbani è il direttore della scuola.
L'Islam è una religione completa che abbraccia tutte le altre. Come disse il profeta, i profeti sono come i muratori. Ognuno mette un mattoncino e io poi devo completare il muro. Ogni profeta quindi ha messo un mattoncino e poi con il profeta che ha messo l'ultimo è arrivato l'Islam. L'Islam tiene insieme tutte le religioni, tutti i gruppi, tutte le comunità. Definisce i principi umani, religiosi e dottrinali, senza equivoci. I musulmani sono fratelli. Questo distingue l'Islam. Io, come musulmano, sono fratello di tutti gli altri esseri umani. Per questo credo che la religione islamica, con l'insegnamento e con il Corano, dia alla società una struttura completa, armoniosa, coerente, senza conflitti.
Nell'ultimo anno le scuole coraniche in Siria, grazie anche a diversi finanziamenti privati, sono aumentate di circa il 40%. Ahmed El Brahimi è uno degli insegnanti di questa scuola.
Questi bambini e questi ragazzini entrano in contatto con la religione islamica fin da piccoli. Ne avranno un grande beneficio, non solo loro, anche tutta la società. Per questo ci sono molte famiglie che vogliono mandare qua i loro figli. L'educazione religiosa tiene insieme la religione e la cultura generale. Qui imparano tutto. Alla fine ci saranno dei dottori, degli ingegneri, che nel loro lavoro saranno anche degli onesti musulmani. Cresciamo nuove generazioni che ameranno il loro paese, le altre persone e la loro comunità.
Fi dunyahu fi akhiratihi insha'Allahu ta'ala.
L'ultima tappa del nostro viaggio è la moschea Taha di Duma, dove subito dopo la preghiera ci riceve l'imam Usam Badran.
L'Islam è il din.
Il nuovo governo sta lavorando per rendere questo paese più sicuro attraverso l'Islam, perché è l'Islam che porta sicurezza alle persone. Quindi le nuove autorità hanno l'obiettivo di fare dell'Islam una religione di pace e di sicurezza per tutti, per tutte le comunità.
So do you think that the new Syrian government share your view? Do you think that they are working on this?
Gli chiediamo quindi se da parte sua ci sia un supporto totale alle nuove autorità.
Certo, il nuovo governo sta lavorando affinché la religione islamica abbia un ruolo centrale nel nuovo Stato. Incoraggia i musulmani e rifiuta i conflitti tra loro, perché segue il messaggio di Dio. Credenti, siete fratelli. Quindi il nuovo governo si sta impegnando molto e noi siamo con loro. Anzi, chiediamo a Dio di mantenerli fermi e leali.
Il quadro è molto complesso. La transizione è appena iniziata. Un anno e niente in prospettiva storica. Ma le incognite sono comunque molte.